Ok, immaginate un attimo per un momento un padre molto ricco, ma tanto ricco, che un giorno prende da parte i suoi due figli e gli promette l'eredità, in modo particolare la casa di famiglia, una grande casa, tante stanze, anche le torrette come se fosse un castello. E gli dice, quando arriverà il momento, uno di voi riceverà questa grande casa come eredità. E questi due figli, davanti a questa promessa, ecco che intraprendono due modi diversi di aspettare questa eventuale ricompensa, o possiamo parlare semplicemente di eredità di cui il padre gli ha parlato. Uno dei due pensa, beh, se lavoro abbastanza, se mi impegno, se rispetto tutte le volontà di mio padre, tutte le regole della casa, metto da parte anche dei soldi, ecco che alla fine mi sarò meritato quella casa in eredità. Così passa anni, anni dopo anni, anno dopo anno, a lavorare, a faticare, a sforzarsi con questo obiettivo e convinto che alla fine riceverà ciò per cui ha lavorato. L'altro figlio ha un approccio diverso, si impegna anch'egli in quello che deve fare, lavora, rispetta il papà, eccetera, eccetera, ma non lo fa con l'obiettivo di guadagnare la casa. Sa che quella casa non può essere comprata, non può essere guadagnata, ma può solo essere ricevuta dal padre per mezzo della promessa che il padre stesso ha fatto ai figli. Così, ecco che si è arrivato alla fine degli anni di attesa e la casa non viene assegnata al figlio che ha lavorato di più, ma al figlio che aveva ricevuto la promessa di ricevere quella casa in eredità. E con questa piccola illustrazione voglio proprio vedere insieme a voi, come sarà poi chiaro anche dal brano in Galati oggi, che c'è una grande differenza tra ciò che si conquista e ciò che invece si riceve. Ciò che si conquista, beh, penso che sia palese a tutti, dipende dalla mia forza, dal mio impegno, dalle mie capacità. Ciò che si riceve, invece, dipende dalla fedeltà di colui che ha fatto la promessa. E Paolo ci parlerà proprio di questo oggi in Galati, capitolo 4, dal versetto 21 al 31. Non sono concetti nuovi, possiamo dire. Sta un po' chiudendo il giro. Ha iniziato a parlare di questo dal capitolo 3. Sta cercando di spiegare ai Galati quanto la grazia, il Vangelo, è molto superiore alle promesse della legge. Quanto la vera eredità viene dalla promessa e non dalla legge. E così fa un'ultima battuta, un'ultima ricapitolazione prima di andare poi a parlare della libertà che appartiene al cristiano e della vita nello spirito. Perché se ancora non fosse chiaro, se ancora permangono dei dubbi, ecco che con un'illustrazione biblica molto chiara cerca di mostrare ancora una volta la differenza tra legge e Vangelo. E questa che vedremo oggi è una differenza fondamentale per ogni uomo sulla terra, per te che sei qui oggi, per me. È un contrasto che ha a che fare con te che sei oggi ad ascoltare. E vedremo oggi che Dio vuole che viviamo nella libertà del Vangelo di Cristo, liberati dalla schiavitù della legge. E questo lo vedremo attraverso tre differenze fondamentali tra libertà e schiavitù. Infatti vedremo che ci sono due origini diverse, vedremo che ci sono due condizioni diverse e infine vedremo che ci sono anche due destini diversi. Leggiamo insieme il brano, Galati capitolo 4, dal versetto 21 al 31. Dove dice, ditemi voi che volete essere sotto la legge, non prestate ascolto alla legge? Infatti sta scritto che Abramo ebbe due figli, uno dalla schiava e uno dalla donna libera. Ma quello della schiava nacque secondo la carne, mentre quello della donna libera nacque in virtù della promessa. Queste cose hanno un senso allegorico, poiché queste donne sono due patti. Uno del monte Sinai, genera per la schiavitù, ed è Agar. Infatti Agar è il monte Sinai in Arabia e corrisponde alla Gerusalemme del tempo presente, che è schiava con i suoi figli. Ma la Gerusalemme di lassù è libera, ed è nostra madre. Infatti sta scritto: rallegrati sterile che non partorivi, prorompi in grida tu che non avevi provato le doglie del parto, poiché i figli dell'abbandonata saranno più numerosi di colei che aveva marito. Ora, fratelli, come Isacco, voi siete figli della promessa. E come allora colui che era nato secondo la carne perseguitava quello che era nato secondo lo spirito, così succede anche ora. Ma che dice la scrittura? Caccia via la schiava e suo figlio, perché il figlio della schiava non sarà erede con il figlio della donna libera. Perciò, fratelli, noi non siamo figli della schiava, ma della donna libera. Preghiamo. Padre Santo, vogliamo ringraziarti per il privilegio che abbiamo di passare ancora una volta del tempo davanti alla tua parola. Quanto è ricca, quanto è profonda, quanto abbiamo da imparare da essa. E vogliamo pregarti che tu possa rivelarti a noi con potenza, che possa trasformare le nostre vite per aiutarci a vivere questa libertà che tu desideri per i tuoi figli. Te lo chiediamo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Così iniziamo subito vedendo nei primi tre versetti, dal 21 al 23, che hanno due origini diverse, la libertà e la schiavitù. Abbiamo intitolato questo sermone Ismaele o Isacco, proprio in virtù dell'esempio che Paolo porta ai Galati per spiegare questo concetto. Ma quello che alla fine trattano sono due condizioni, schiavitù e libertà. E vediamo subito che hanno due origini diverse. Versetto 21 inizia con una domanda provocatoria, una domanda che guiderà il resto dei versetti fino alla fine del capitolo. Infatti dice: ditemi voi che volete essere sotto la legge, non prestate ascolto alla legge? Voi che volete? A chi pone questa domanda Paolo? Probabilmente aveva in mente un gruppo di persone che era desideroso di vivere la vita di fede, la vita cristiana, sotto la legge. Quindi possiamo in realtà mettere dentro questo gruppo un gran numero di persone. Possiamo pensare prima di tutto ai giudei del tempo, che non si erano per niente convertiti a Cristo e volevano vivere sotto la legge. Possiamo pensare ai giudaizzanti, che sappiamo dalle volte scorse essere il problema fondamentale che Paolo stava affrontando qui in Galazia, che stavano andando in giro per le chiese che Paolo aveva fondato e dirgli: guardate, è bellissimo il vostro rapporto con Gesù, fantastico, non lo cambiate, però dovete aggiungere la legge. Non basta quello che avete per essere dei veri figli di Dio, dei veri figli di Abramo, dei veri eredi della promessa di Dio. E poi possiamo mettere forse in questo gruppo, in questo grande voi, anche i Galati stessi che stavano tornando alla legge, che stavano credendo a questa menzogna che si stava perpetuando in Galazia. Ed è interessante perché dice voi, e Paolo si distingue da questo gruppo. Paolo è cosciente della sua identità in Cristo, sa che lui non è sotto la legge. In Prima Corinzi 9:20, in un testo un po' più lungo che parla del suo modo di evangelizzare, infatti dice: con i giudei mi sono fatto giudeo per guadagnare i giudei, con quelli che sono sotto la legge mi sono fatto come uno che è sotto la legge, benché io stesso non sia sottoposto alla legge, per guadagnare quelli che sono sotto la legge. Ora Paolo non è che ha preso tutto il suo passato e tutta la legge di Dio e l'ha gettata via, ma lui era cosciente che la legge non era la sua identità. Lui non sottostava alla legge come modalità di interazione verso Dio. La sua relazione con Dio era attraverso Cristo. E a cosa si riferisce questa legge? Sta parlando di legge, la nomina due volte. Voi che volete essere sotto la legge, non prestate ascolto alla legge? Beh, sicuramente con questo termine possiamo pensare alla legge data sul Monte Sinai, la cosiddetta legge mosaica. Ma con questo termine legge, gli ebrei soprattutto erano soliti chiamare perlomeno i primi cinque libri dell'Antico Testamento, il Pentateuco, i libri di Mosè. E quindi questa domanda provocatoria, ecco che ci svela da dove la fonte da cui prenderà l'esempio di cui si servirà Paolo per insegnare qualcosa ai Galati, ovvero dalla Genesi. Vedremo una storia che ha a che fare con Abramo e con altri personaggi che piano piano vedremo. E questa è una scelta molto tattica da parte di Paolo di scegliere Abramo come personalità. L'ha già fatto al capitolo 3, l'abbiamo visto, ma ancora una volta per passare forte il concetto che ha in mente di insegnare ai Galati e per smontare allo stesso tempo le menzogne dei giudaizzanti, si serve di Abramo perché era il capostipite a cui gli ebrei e i giudaizzanti facevano riferimento, erano fieri di essere figli di Abramo, erano fieri di questa identificazione. E così si servirà proprio di Abramo per smontare le loro affermazioni. Così, prima domanda che voglio lasciarti è: che rapporto hai con la legge? Possiamo identificare come minimo due macrogruppi. Ci sono coloro che scappano dalla legge perché sono alla ricerca di una libertà enorme, una libertà sfrenata, una libertà pericolosa. Chi va in Germania in autostrada va perché non vuole andare a 130 in autostrada, vuole provare quanto spinge questa macchina. Ok? Oppure pensiamo anche alle nostre strade di città. Chi non vorrebbe togliere quei cartelli 30 all'ora su una strada dritta senza buche? Non ha senso quel cartello. Non la vogliamo questa legge. Vogliamo essere liberi. Allo stesso tempo, però, questa libertà può essere anche pericolosa perché senza appunto quel cartello il rischio di investimento è molto alto, probabilmente. E poi c'è un altro approccio alla legge. Chi invece la vede come una salvezza, chi la vede come un contenitore che mi dà sicurezza. So quali sono i parametri dentro i quali posso muovermi e so che finché sto qua dentro non ho problemi. E alcuni hanno questo tipo di interazione anche con la legge di Dio. Sono desiderosi di stare sotto la legge invece che sotto la grazia, perché la legge è chiara, è controllabile, posso guardarla e rispecchiarmi in essa e calcolare a che punto sono. Non è poi così complicato. Sono io il protagonista. La leggo, forse devo impegnarmi di più, posso correggere questo? Sono io in comando, io controllo la situazione. Invece, la fede è tutt'altro. La fede è proprio mollare le redini a Cristo. Che non significa naturalmente vivere una vita senza leggi e così via, facendo tutto quello che ci pare. Ma il concetto alla base è che non sono io in controllo, è Cristo. Ed è un passaggio pazzesco se ci pensiamo. Ecco perché è difficile veramente avere fede. È molto più facile essere sotto la legge che nella fede. Perché nella fede io devo presentarmi un giorno davanti al trono di Dio a mani vuote, senza aver accumulato nulla, nessun piano B, semplicemente fidandomi della promessa che mi ha lasciato Cristo. Tutti gli altri possono venire e tirare fuori la lista. Allora, Dio, sono qui e mi merito di essere qui davanti a te perché ho aiutato la signora anziana a attraversare la strada. Ho sempre pagato le bollette. Ho cresciuto due figli e non gli ho fatto mai mancare il cibo. Sono sempre venuto agli incontri in chiesa, eccetera, eccetera, eccetera. Hanno un bagaglio che si portano dietro, una lista che gli dà sicurezza. Ho qualcosa da vantare davanti a Dio. La fede cos'è? Ti presenti lì davanti e dici: sulla base di cosa sei qui davanti? Il Cristo in cui ho creduto ha detto che potevo presentarmi. Lui mi ha detto che ero degno di essere qui e di essere accettato. Non ho piani B. Se non funziona, se Cristo ha detto una bugia, se era un ciarlatano, sono fritto, perché non ho nulla da dare in contraccambio. Ecco perché la fede non è così semplice. Non è facile fidarsi completamente delle promesse di Cristo. Devi crederci con tutto il cuore. È un passaggio non semplice, ma avviene. Ed è un'opera di Dio e possiamo rallegrarci per questo. Ma andiamo avanti e vediamo una vicenda storica riproposta da Paolo. Infatti, ai versetti 22 e 23 parlerà di questa vicenda che poi sarà il fulcro di questi versetti. Dice: sta scritto che Abramo ebbe due figli, uno dalla schiava e uno dalla donna libera, ma quello della schiava nacque secondo la carne, mentre quello della libera nacque in virtù della promessa. Chi di voi pensava che la maternità surrogata è un'invenzione del XXI secolo? Io. Poi leggi la Bibbia e capisci che è un po' più antica questa pratica. Ed è proprio questo che è accaduto qui. Abbiamo Abramo che lascia la sua terra, segue la voce di Dio, la promessa di Dio, si fida di lui, e tra queste promesse c'è anche quella di avere un erede per i suoi averi e un erede che gli darà nazioni come progenie. Ma ecco che Abramo inizia a essere sopra i 70 anni quando riceve questa promessa e Sara sopra i 60. Vabbè, Dio ci ha fatto arrivare fin qui, sicuramente risponderà anche a questa promessa. E passano gli anni, e uno, e due, e tre, e quattro, e niente arriva, nulla si muove, la pancia di Sara è sempre uguale. Passano 10 anni ed ecco che Sara ha un'idea. Ehi, marito mio, faccio un po' di... provo a immaginarmi la scena. Ho un'idea. Forse il tuo Dio si è dimenticato o forse non lo può fare. Non lo so quale dei due, ma ho un'idea. C'è qui questa mia giovane schiava egiziana, che invece è biologicamente attiva. Che ne pensi se questa notte te la faccio trovare nel letto e avremo così il nostro erede? Questo è quello che è successo. Avevano una promessa chiara davanti a loro. Dio gli aveva detto che da Sara avrai un erede. Eppure ecco che dopo 10 anni di attesa hanno pensato che forse loro potevano essere più scaltri, più intelligenti di Dio. Ecco cosa si intende qui con questa definizione nato secondo la carne. Non intende biologicamente nato, perché anche Isacco era biologicamente nato, ma intende che è nato da delle volontà umane, macchinazioni umane. Mentre Isacco, dice, quello della donna libera, è nato in virtù della promessa. È nato sempre biologicamente. Sara è rimasta incinta. Non è avvenuto, diciamo, come con Maria e con Gesù, che è stato un evento diverso, ma è nato in virtù della promessa. Da una parte c'è Abramo con Agar, figlio di Ismaele, intervento umano. C'era una promessa chiara di Dio, ci pensiamo noi. Risultato, Ismaele. Dall'altro lato invece abbiamo Abramo con Sara che hanno un figlio, Isacco, che è figlio della promessa. Un figlio avvenuto in tarda età. Abramo aveva 100 anni, Sara 90, biologicamente impossibile, un miracolo, perché è il figlio della promessa. Così voglio chiederti questa mattina: qual è il tuo atteggiamento riguardo alle promesse di Dio? Riesci a credere, ad aspettare le promesse di Dio, oppure sei propenso, il tuo modo di essere, il tuo carattere è quello di prendere tu in mano la situazione e gestirtela da solo? Quanto spesso noi siamo esattamente come Abramo e Sara? Pecchiamo di superbia e di presunzione. Pensiamo che i tempi e i modi di Dio non sono adatti. Io sono più saggio. Scelgo io. Dio, grazie che ci hai provato, lascia fare a me. E perciò mettiamo in opera delle cose che non sono secondo la volontà di Dio, con dei risultati che non saranno quelli che Dio desiderava per noi. In che modo possiamo viverlo? Beh, sono tantissimi gli esempi quotidiani di questo. Desidero sposarmi, ok? E non ho più voglia di aspettare. Il Signore so che è buono, so che conosce i miei bisogni, so che conosce anche il mio desiderio di sposarmi. Non voglio sposarmi per motivi errati, voglio sposarmi perché ho questo desiderio nel cuore, so che viene dal Signore, so che secondo la sua volontà la famiglia l'ha creata lui, eccetera, eccetera. Però ecco che a una certa non ho più voglia di aspettare. Sono passati 10 anni dalla promessa e non ce la faccio più. E così mi sposo la prima persona che capita. Risultato? Solitamente tanti problemi. Desidero un figlio, non ho con chi. Primo di passaggio ho il figlio. E poi questo figlio si ritrova a vivere separato in due case, dal lunedì al giovedì da una parte, dal giovedì sera al lunedì mattina all'altra. Casi reali, li troviamo intorno a noi costantemente, forse in mezzo a noi. Quante volte siamo come Abramo e Sara, che non aspettiamo i tempi e i modi di Dio e mettiamo nelle mani in pasta dove non dobbiamo. Ma andiamo avanti. Il brano prosegue dal versetto 24 al 27 mostrandoci che questa differenza fondamentale tra libertà e schiavitù ha anche due condizioni diverse. Infatti il versetto 24 inizia proprio mostrandoci una lettura allegorica della vicenda che abbiamo appena visto con Abramo. Allegorica? Cos'è un'allegoria? Qua parla di questo, dice: queste cose hanno un senso allegorico. Definizione di allegoria. L'allegoria è una figura retorica in cui si esprime un concetto astratto usando immagini concrete per dare un significato diverso e nascosto rispetto al testo letterale. Chi l'ha capita? Io no. Faccio semplice. Ci sono delle cose reali che vengono utilizzate, nonostante quelle cose reali hanno un loro significato letterale, reale, ma vengono utilizzate come immagini per parlare di altro. Un esempio banale di questo è il nostro famoso Dante Alighieri. Come inizia la sua opera? Vediamo chi la conosce. Nel mezzo del cammino di nostra vita mi ritrovai in una selva scura. Cos'è questa selva scura? La selva scura esiste realmente, ma ecco che era un'immagine per parlare del peccato e dell'immoralità nella quale si trovava immerso. Ok, questo è un'allegoria. Cosa significa per il nostro brano oggi? Significa che Abramo, tutta la storia con Agar, con Sara, era finto? No. Quella è una storia, una vicenda reale che ha un suo senso letterale, storico, ma del quale Paolo si serve per rappresentare anche qualcos'altro. Infatti vediamo che Paolo dice che queste cose hanno un senso allegorico poiché queste donne sono due patti. Uno del Monte Sinai, genera per la schiavitù, ed è Agar. Infatti Agar è il Monte Sinai in Arabia e corrisponde alla Gerusalemme del tempo presente che è schiava con i suoi figli. Così Paolo si serve di queste due donne realmente esistite per parlare di due patti, della condizione di cui avevano bisogno i Galati di sentir parlare. Uno è l'antico patto, ovvero la legge. E questo viene identificato attraverso Agar. Così vediamo che Agar è la famosa donna di cui abbiamo letto prima, che è la schiava, e dice che lei rappresenta il Monte Sinai, al versetto 25 dirà, infatti Agar è il Monte Sinai in Arabia. Cosa significa tutto questo? Sembra mistico, è semplice. Paolo sta identificando con la figura di Agar, che era una serva di Sara, la condizione nella quale porta il patto al Monte Sinai, ovvero comporta altra schiavitù. Quel patto famoso al Monte Sinai, che era stato dato al popolo di Dio, aveva avuto come risultato la schiavitù. Non aveva avuto come risultato la libertà che desideravano. Ecco che questa è la prima identificazione, poi ci sarà la seconda. E poi dice che è il Monte Sinai in Arabia. Sappiamo un po' dai dati storici che da Ismaele anche nacquero dei popoli, che sono i famosi popoli arabi che poi vissero intorno alla regione, diciamo, di Israele, che ancora oggi vivono lì. Questo è un dato storico. Ci fu veramente un'espansione di una nazione che poi si divise in popoli da Ismaele, che popolò questa zona dentro la quale si trovava anche il Monte Sinai, dove fu data la legge al popolo di Dio. E con questo si identifica un po' la condizione alla quale questa legge porta, ovvero una di schiavitù. E qui fa una profonda analisi, Paolo, qualcosa che non era banale, perché sta dicendo agli ebrei che nonostante biologicamente derivassero da Sara e da Isacco, spiritualmente loro erano identificati in questa rilettura allegorica della vicenda storica di Abramo come figli di Ismaele. E questo è qualcosa di scioccante. Parla della Gerusalemme di qua giù, al versetto 25. Chi è che fa parte di questo antico patto? Chi è che fa parte di questa schiavitù? Parla della Gerusalemme di qua giù con i suoi figli, con i suoi abitanti. Beh, la Gerusalemme di quel tempo sappiamo che la maggior parte rigettò Cristo, lo crocifissero. Ci furono, grazie a Dio, dei credenti, ma la maggior parte, diciamo, come città, rifiutò Cristo e rimase schiava sotto la legge. Cosa significa essere schiavo? Beh, puoi essere schiavo del peccato, puoi essere schiavo delle tue aspettative, puoi essere schiavo delle aspettative degli altri, schiavo di pratiche da svolgere per poter ricevere chissà cosa, oppure che alla fine è come funziona ancora oggi il legalismo. Forse noi non abbiamo più la legge mosaica, ma abbiamo un legalismo cristiano molto diffuso nel mondo. E come funziona? Funziona con pratiche e regole che ci rendono schiavi, attraverso le quali speriamo di strappare un sorriso a Dio. E questo è il succo di tutto, il legalismo. Ma vediamo che Paolo parla al versetto 26-27 anche di una Gerusalemme di lassù. E con questo contrasta due condizioni. C'è una Gerusalemme di qua giù che cerca di raggiungere Dio attraverso il proprio impegno umano, quello che abbiamo già visto prima. Si impegnano, cercano di rispettare la legge. Oggi ho fatto quest'altra cosa, sono forse salito uno scalino, domani ne faccio un'altra, salgo un altro scalino e cerco di raggiungere il cielo, la salvezza. E invece poi ci parla di una Gerusalemme di lassù, con una proiezione dall'alto verso il basso, che ci parla del Vangelo. È Dio che è venuto incontro all'uomo. C'è una Gerusalemme di lassù che, a differenza di quella di qua giù, è libera. Ecco qual è la sua condizione. Versetto 26. È libera ed è nostra madre. Queste sono due condizioni completamente opposte. Una genera schiavitù, l'altra dice che è libera. E se tua madre è libera, essendo la Gerusalemme di lassù libera, anche il figlio è libero. Quello era il problema con Ismaele anche. Era il figlio di una serva. Era distinto dal figlio della libera. Così, caratteristica della Gerusalemme di lassù è libertà. E poi una seconda caratteristica, versetto 27, abbondanza. Infatti c'è Paolo che in modo interessante utilizza questa citazione di Isaia, una citazione che riguardava la condizione del popolo di Israele mentre era in esilio, per parlare e per applicarla a Sara e per applicarla, adesso vedremo come, anche alla Chiesa. Dice: rallegrati, sterile che non partorivi, prorompi in grida di gioia, tu che non avevi provato le doglie del parto, perché i figli dell'abbandonata saranno più numerosi di colei che aveva marito. Spesso mi rendo conto che noi non conosciamo il Vangelo e non comprendiamo le implicazioni profonde che hanno nella nostra vita. L'abbondanza che ci porta la grazia è molto superiore a quello che possiamo trovare nella legge. Ma spesso, non comprendendolo, siamo tutti noi, compreso me, tentati di tornare a delle leggi che ci sembrano che diano un risultato un po' migliore. Facciamo un sunto di alcune leggi dell'antico patto. Non fare all'altro quello che non vuoi che ti venga fatto a te, fai all'altro quello che vuoi che venga fatto a te. Nuovo patto, molto più abbondante. Allarga questo concetto, ama il tuo nemico, va molto più là, è esteso, è più abbondante. E questo è solo un esempio di quanto il nuovo patto ha una libertà e un'abbondanza molto maggiore di quella che potremo mai ricercare o trovare nella legge. Ecco perché per Paolo era assurdo che i Galati stessero tornando alla legge. Non comprendeva questo concetto. La grazia, il Vangelo, è molto, molto di più della legge dell'Antico Patto. E come Isacco fu un miracolo che umanamente non ci si poteva aspettare dalla Genesi, nella Genesi, ok? Sara era molto avanti con l'età, abbiamo detto 90 anni. Ebrei 11 ci conferma che non era biologicamente possibile per lei avere figli, ma lo ebbe per miracolo. E così fu per i Galati, per la Galazia. Erano fuori da Israele, erano esterni all'Antico Patto, erano esterni alle promesse di Dio. Eppure ecco che ci fu un raccolto in Galazia, ci furono dei convertiti, ci furono dei credenti. Paolo evangelizzò e le persone credettero. La sterile produsse figli. Ed è ancora così oggi in tante zone del mondo. È così oggi a Rozzano e a Milano. Io non leggo da nessuna parte nell'Antico Patto promesse fatte a Rozzano o a Milano. Eppure da questa terra sterile, nel Nuovo Patto, il Signore ha prodotto dei figli. Così voglio chiederti questa mattina quale patto stai vivendo? Uno di legge che porta alla schiavitù o uno di promessa che porta alla libertà? Perché qui Paolo ci rende chiaro che ci sono due patti. O sei con Agar slash Ismaele o sei con Sara slash Isacco. Non ci sono altre possibilità. O stai avendo un tipo di rapporto con Dio che genera schiavitù, stai cercando di raggiungere Dio attraverso una modalità di schiavitù, o lo stai raggiungendo attraverso un patto di libertà. E abbiamo visto prima che abbiamo citato il legalismo, che oggi funziona ugualmente, in soldoni, alla legge al tempo di Paolo. Ci rende schiavi di pratiche, di azioni, con le quali cerchiamo di strappare l'approvazione di Dio o un sorriso magari. Quali sono degli esempi? Se vado in chiesa in camicia, o meglio giacca e cravatta, il Signore è più contento di me. Appositamente oggi sono venuto in maglietta, penso sia la prima volta che predico di domenica in maglietta, ma ho bisogno anch'io di rompere i miei schemi e va bene se non ho la camicia, non sto rendendo Dio meno triste o più triste, meno contento o più triste. Quanto è facile farsi le nostre leggi, le nostre regole evangelicali? Non c'è niente di sbagliato con chi viene sempre in camicia. Io di solito vengo in camicia. Ma se diventa un badge che voglio guadagnarmi per mostrarlo un giorno davanti al Signore come qualcosa che ho fatto migliore di altri, decade tutto. Un altro esempio. Vengo a tutti gli appuntamenti di chiesa perché sono convinto che così Dio è più contento di me e mi benedice di più. Poi sono presente qua e penso alla spesa che devo fare dopo o alla serie TV Netflix che devo scegliere stasera. Che senso ha avuto? È una pratica vuota. Sono leggi, sto vivendo in schiavitù, sto facendo qualcosa per le mie aspettative o le aspettative degli altri, ma non per Dio. Il brano continua con l'ultima parte, dove vediamo che in questa differenza fondamentale tra libertà e schiavitù ci sono anche due destini diversi. E inizia il brano con il versetto 28, dove dice: ora fratelli, come Isacco, voi siete figli della promessa. Questa è una rilettura sconvolgente di tutto ciò che i giudaizzanti credevano. Mi immagino lo shock che avevano provato. Paolo, ma cosa stai dicendo? Noi biologicamente, come ho detto anche prima, veniamo da Isacco. Noi siamo i figli della promessa. Questi Galati incirconcisi, che fino all'altro ieri non sapevano manco chi era il vero Dio, loro sono i figli di Ismaele. Forse ho letto male? No, ora fratelli, sta parlando ai Galati. Allora non ho letto male. Paolo veramente intende che i Galati sono i figli della promessa. Sta dicendo: sì, biologicamente forse voi siete i figli di Isacco, ma parliamo di cose spirituali. Voi siete lontani da Isacco. Gesù, se vi ricordate, diceva, aveva detto ai farisei: se foste figli di Abramo fareste le sue opere, ma quello che fate mostra che vostro padre è qualcun altro, non è Abramo. Una rilettura sconvolgente. Il nuovo patto, nel quale entriamo per grazia, per la promessa di Dio, attraverso la fede, è un patto di grazia, dove la salvezza viene provveduta da Dio a coloro che credono completamente in Lui e nella sua opera. Credono veramente che il sacrificio di Cristo ha pagato per i suoi peccati. Per coloro che credono veramente che la giustizia di Cristo sarà imputata a loro un domani. Per coloro che credono veramente che la risurrezione di Cristo garantisce un giorno anche la loro risurrezione. Qui c'è una curiosità interessante. Alcuni studiosi e teologi notano un utilizzo di parole diverse quando sia Gesù che Paolo parla un po' di questa distinzione tra realtà fisiche, biologiche e realtà spirituali. Da alcuni brani, sia nei Vangeli che ad esempio in Romani, sembra esserci una distinzione tra il termine greco sperma, che indica la progenie, che viene da Abramo, i figli, diciamo, biologici, e il termine greco tecna, che invece indica i figli, alcuni ipotizzano con un senso affettivo più profondo. E se vediamo un po' questi brani, che oggi non vedrò, però penso che siano chiari a chi li va a cercare, sia Gesù che Paolo parlano che voi dite essere la progenie di Abramo, ma non siete figli. Un po' il senso è quello. I veri figli sono coloro che credono in Cristo. Chi non crede in Cristo rifiuta anche il Padre e mostra di non essere un tecna, un vero figlio di Abramo, ma al massimo solo della progenie, appartenente alla progenie fisica di Abramo. Questa era una piccola curiosità per chi vuole dilettarsi in approfondimenti del greco. È sicuramente interessante prendere in considerazione questa distinzione. Sì, non ci farei forse tutto una predica su questo. Però andiamo avanti. Vediamo dal versetto 29 una dimostrazione che Paolo porta alla luce del fatto che i giudei e i giudaizzanti erano figli di Ismaele e invece i Galati erano i figli di Isacco. E come lo dimostra? Parla del fatto, un fatto avvenuto che lo troviamo in Genesi 21, di quando Ismaele derideva o prendeva in giro o comunque maltrattava, un termine un po' complicato da tradurre, Isacco. Non si comportava bene con lui. Il termine utilizzato qui è perseguitava da Paolo. Non c'era una buona relazione tra il figlio della schiava e il figlio della promessa. E dice: come allora colui che era nato secondo la carne perseguitava quello che era nato secondo lo spirito, così succede ora. La dimostrazione del fatto che voi Galati, che noi Chiesa Veritas oggi a Rozzano siamo figli della promessa, se abbiamo creduto in Cristo Gesù, è che c'è persecuzione rivolta verso di noi. E per i Galati una certezza era il fatto, poteva diventare il fatto, che i giudaizzanti, in un modo soft, li perseguitavano nella loro libertà. Non va bene tutto quello che sta vivendo, vi imponiamo noi delle cose. O, peggio ancora, naturalmente, i giudei che perseguitavano in modo molto più diretto i cristiani, addirittura facendoli incarcerare, uccidendoli, eccetera, eccetera. Abbiamo già visto all'inizio di questa lettera come anche Paolo faceva proprio questo. E in Giovanni 15 Gesù ci avverte di questo. Dice: se il mondo vi odia, sapete bene che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe quello che è suo. Siccome non siete del mondo, ma io ho scelto voi in mezzo al mondo, per questo il mondo vi odia. Ricordatevi della parola che vi ho detta: il servo non è più grande del suo signore. E poi il brano si conclude al versetto 21, ma tutto questo ve lo faranno a causa del mio nome, sempre in Giovanni 15, perché non conoscono colui che mi ha mandato. Mostra in modo chiaro, dicono di essere figli di Abramo, ma in realtà vi perseguitano, con questo dimostrano che non conoscono neanche colui che mi ha mandato, ovvero il padre che era il Dio di Abramo. E qui fa una distinzione interessante anche a questo versetto, dice: colui nato secondo la carne perseguita colui nato secondo lo spirito. Abbiamo già visto, nato secondo la carne non significa biologico, significa da impegno umano, macchinazioni umane, e ancora una volta qui porta questa distinzione. Coloro che cercano di vivere la vita di fede, la relazione con Dio in un modo umano, attraverso il loro impegno, il loro rispetto, ecco che perseguono coloro che sono nati secondo lo Spirito. E questo ci parla ancora una volta di come i veri figli di Abramo, i veri figli di Dio, sono i figli della promessa. È un'opera soprannaturale, un'opera divina, lo Spirito Santo che porta la nuova vita nel cuore di una persona. E se vivi veramente il Vangelo, se vivi veramente nella fede, devi aspettarti contrarietà e persecuzione. A volte dai non credenti, quello è sicuro, quello è certo. Sappiamo di tanti paesi dove i credenti sono perseguitati maggiormente dai non credenti. Ma spesso questa persecuzione, come in questo caso, avviene anche da coloro che si definiscono credenti, ma che in realtà sono in una relazione di schiavitù e non di libertà. Succedeva tra Ismaele e Isacco, succedeva tra i Giudei e i Galati, succede ancora oggi. E vediamo nei versetti finali una conclusione dichiarata. Dove finisce tutto questo discorso? Dice: cosa dice la scrittura a questo merito? Caccia via la schiava e suo figlio, perché il figlio della schiava non sarà erede con il figlio della donna libera. Perciò, fratelli, noi non siamo figli della schiava, ma della donna libera. Che citazione! È una citazione che ha ancora a che fare con la storia di Abramo, Agar, Sara. Questo naturalmente è successivo all'episodio in cui Ismaele perseguita Isacco. Sara va da Abramo e gli dice: manda via la schiava perché perseguita mio figlio e non voglio che sia erede con il mio figlio. Però qui dice che la scrittura dice. Perché? Perché poi più avanti il Signore ha confermato le parole di Sara. Gli dice ad Abramo: fai quello che ti ha detto di fare Sara. Ecco perché Paolo può dire qui la scrittura dice. E qui ci mostra un concetto incredibile. I giudaizzanti che volevano riportare alla legge Galati. L'obiettivo cardine, principale, era proprio quello di ricevere l'eredità di Abramo. Era quello di ricevere ciò che era stato promesso ad Abramo. Volevano essere gli eredi. E qui Paolo applica a loro questo versetto in cui dice: caccia via la schiava e suo figlio, non sarà erede. L'eredità appartiene non a loro, appartiene al figlio della promessa. Così, cosa ne viene a noi oggi? Attraverso questo versetto, attraverso questa citazione di Sara confermata poi dal Signore, che non dobbiamo scoraggiarci quando riceviamo persecuzione. Non dobbiamo scoraggiarci dalle difficoltà che affrontiamo a causa della nostra fede. Perché qui dice che l'eredità appartiene ai figli della promessa, a coloro che hanno creduto in Cristo, a coloro che hanno sperimentato quella nuova nascita, a coloro che si sono affidati completamente a Lui e che sono perseguitati per questo motivo. C'è motivo di gioia. E poi il versetto 31 conclude il giro. Riprende un po' il concetto al versetto 28 e lo conferma nuovamente. Fratelli, noi non siamo figli della schiava, ma della donna libera. È una dichiarazione incredibile. Oggi poter leggere queste parole e dire io, Dragos, non sono figlio della schiava, sono figlio della donna libera. Perché? Perché per grazia di Dio. Perché Lui ha deciso di salvarmi. Così ci sono due destini, abbiamo visto in questa ultima sezione del brano. Due destini, uno che comporta gioia e abbondanza, un altro invece che comporta l'essere cacciato via. La domanda che ti pongo è se dentro o fuori? Perché un giorno ci sarà una festa nuziale incredibile, la migliore che ci sia mai stata, meglio di quelle che trasmettono in TV fatte a Napoli, nelle ville. Una location incredibile. Avrai il permesso di entrare o sarai lasciato fuori dalla location? Dove chi non è invitato non entra. Dove c'è solo pianto e stridor di denti per l'eternità. Due destini ci sono. O sei dentro o sei fuori. E l'unico modo per essere dentro, l'abbiamo detto una marea di volte questa mattina, è solo per mezzo della fede, la promessa di Dio. E quindi? E quindi cosa significa per me oggi questo brano? Forse ti sei reso conto che stai vivendo secondo la legge. Forse ti sei reso conto che stai cercando la tua identità, la tua accettazione davanti a Dio in una serie di regole da rispettare, in una serie di step da fare ogni giorno. E più li fai, meglio ti senti, più confidente. Forse stai basando la tua vita e il tuo rapporto con Dio completamente sulle tue opere, o come ci piace dire a Milano, sulle tue performance. Ogni anno devo fare al lavoro un'autovalutazione dell'anno precedente per le mie performance. E quello è giusto farlo. Ma non funziona così con Dio. Può funzionare in un posto di lavoro, ma non funziona così con Dio. Forse hai compreso quindi che sei schiavo di un sistema di vita, di regole che ti sei dato tu o che qualcun altro ha imposto a te per vivere un rapporto con Dio, che non sembra recarti gioia, ma solo ulteriore stress. Forse sto sbagliando di qua, forse ho messo il calzino sbagliato per venire in chiesa. Forse hai capito che, parlando del versetto 29, non sai cosa sia questa nuova nascita. Hai letto figli dello Spirito, ma non sai cosa sia lo Spirito Santo. E perciò hai compreso dal versetto 30 che sarai cacciato fuori dalle nozze dell'agnello. E hai compreso anche stamattina che invece vuoi far parte di tutto questo. Che vuoi sperimentare quella libertà, quell'abbondanza, quella gioia, vuoi sperimentare quella vita piena con Dio, vuoi sperimentare quell'eternità, quell'eredità che attende ai suoi figli. E come si fa? Beh, il mio invito per te questa mattina è di riconoscere davanti a Dio il tuo peccato, riconoscere la tua inadeguatezza, il fatto che non sei capace di vivere all'altezza neanche delle aspettative che tu ti poni per essere accettato davanti a Dio, figuriamoci essere all'altezza della sua santità. E poi dopo aver fatto questo, confessargli che fino ad oggi hai vissuto secondo il tuo modo di vivere, non secondo i suoi. E umilmente dirgli, Signore, io non so cosa significano tante cose, ancora non ho compreso tutto della tua parola, Non so cosa sia la nuova nascita, ma so che ne ho bisogno per essere tuo figlio. Dammi la fede. Fammi nascere di nuovo. Dammi il tuo Spirito Santo per vivere per qualcosa che valga veramente la pena vivere, per te soltanto. Dio rispose alla sua promessa di una stirpe ad Abramo attraverso una donna sterile, in tarda età. Ma Dio fece anche una cosa ancora più grandiosa 2000 anni fa. Rispose al bisogno maggiore della razza umana attraverso un'altra donna che non poteva avere figli, non perché era sterile, ma perché era vergine, ovvero Maria, che rimase incinta di Cristo Gesù, che diede alla luce il Figlio di Dio incarnato per vivere quella vita che noi non potevamo vivere, per morire in croce, per pagare per i peccati e per provvedere la salvezza di tutti coloro che credono in Lui, che si affidano a Lui, che, come abbiamo detto all'inizio, hanno fede in Lui, nonostante questo significa essere a mani vuote dei tuoi meriti, non avere piani B. 2000 anni fa ha risposto a un bisogno ancora più grande di quello di un erede per Abramo. Così, se tu hai riposto già la tua fede in Cristo, se oggi sei un credente, sei uno di quelli a cui Paolo può dire fratelli, come in questo brano, gioisci nel fatto che qui c'è scritto che come Isacco voi siete figli della promessa, l'eredità è vostra, nulla ve la può strappare, nulla ve la può togliere. E non importa le difficoltà che affronterai, non importa le persecuzioni che dovrai affrontare, tu sei il figlio della donna libera e ti aspetta un'eternità di gioia, gloria, abbondanza e amore. Preghiamo. Padre Santo, vogliamo ringraziarti per questo brano. Quanto è ricca questa lettera, quanto veramente ci sfida nelle nostre vite quotidiane. Perdona il nostro costante tentativo di mettere le mani in pasta dove non ci appartiene. Non vogliamo essere naturalmente apatici, non vogliamo stare seduti sul divano tutto il giorno. Noi vogliamo compiere le buone opere che tu dici di metterci davanti ogni giorno, ma non per guadagnarci qualcosa, ma solamente per gratitudine per ciò che tu hai già fatto, per ciò che è già nostro in Cristo Gesù, per ciò che è già nostro attraverso la fede. Voglio chiederti perdono per tutte le volte nelle quali io sono impaziente e tu mi hai detto chiaramente che è attraverso Sara che avrai un erede, invece io cerco di abbreviare i tempi e cerco di trovare i miei metodi, i miei modi di raggiungere quelle promesse che tu mi hai fatto. Signore, tu ci hai promesso una salvezza completa e anche se al giorno d'oggi ancora non la vediamo, anche se con gli occhi fisici non vediamo la Gerusalemme di lassù, non vediamo la città eterna che scenderà gloriosa, ma aiutaci con gli occhi della fede a essere convinti che ciò che tu prometti è vero e ad affidare completamente la nostra vita sulle tue promesse. Voglio pregarti, Signore, per chi qui in mezzo a noi ancora non ti conosce come Signore e Salvatore, che possa oggi stesso abbandonare uno stile di vita che non porta al risultato desiderato, non porta alla salvezza, non porta a un rapporto con te, non porta all'eredità, ma porta solo a schiavitù e perdizione eterna. Che lo possa abbandonare e con gioia abbracciare l'opera completa di Cristo. Te lo chiedo nel nome di Cristo Gesù. Amen.